In Dio tutto è manifestazione. Se noi consideriamo questo cosmo come le altre manifestazioni cosmiche come le possibili varianti di queste, noi comprendiamo che nell'infinità dell'assoluto le varianti non sono infinite, perché il cosmo che è finito non può avere infinite varianti. Ciò che è finito e determinato non conosce neppure nelle variazioni l'infinito. Perciò le varianti di questo cosmo, cioè gli altri cosmi, non possono essere un numero infinito, perché il cosmo, per quanto vasto sia, è sempre finito. Ecco perché nell'assoluto infinito non tutto è manifestazione, perché il relativo non può, nella riproduzione della sua variante, raggiungere l'infinito.
Disse il Cristo: quando alcuni di voi sono riuniti nel mio nome, io sono colà. E così sempre, quando vi riunite, noi siamo presenti alle vostre discussioni. E a volte, come questa sera, possiamo intervenire, altre volte no. Ma sempre quando le riunioni sono fatte nell'intento di meglio comprendere l'insegnamento, chiarire quello che vi abbiamo detto, figli, noi non possiamo fare altro che seguire. Seguirvi senza nessuna recriminazione. E così voi, quando parlate, non dovete temere di offendere nessuno, né del vostro mondo né del nostro. Noi veniamo tra voi per parlare della realtà. E se questo è lo scopo che ci fa comunicare con voi, non possiamo essere che lieti di quelle conversazioni, di quelle discussioni che voi fate, che hanno lo scopo di meglio chiarire le vostre idee, di rendere più fertile il terreno del vostro intimo, in modo che quando cadrà il seme di ciò che noi diciamo, questo seme sia agevolato nel germogliare. Questo dovete sempre tenerlo presente, figli cari, come dovete tenere presente che noi non veniamo per parlare di cose che possono essere inconsuete, ma che nello stesso tempo non rappresentano una novità, per dirla in linguaggio umano, mai supposta. Tutti i messaggi, gli insegnamenti che l'umanità ha ricevuto e che hanno fatto segnare un passo avanti agli uomini, sono stati veramente messaggi di grande innovazione, non accettati dai contemporanei, dalla maggior parte dei contemporanei che ne sono venuti a conoscenza, ma quanto erano più insoliti, tanto più erano fecondi ed innovatori. Lo stesso Cristo, voi lo sapete benissimo, scandalizzò i circoncisi, perché era rivolto anche ai pagani, a tutti gli uomini. A voi oggi pare strano che questa cosa, che il Figlio di Dio avesse dovuto parlare solamente a certi uomini appartenenti ad una certa razza, una certa religione, e non agli altri. Ed infatti la verità è questa: se un messaggio deve essere dato all'umanità, deve essere dato a tutti gli uomini, è vero. Ma così allora non la pensavano gli ebrei, e si ritenevano che un messaggio che veniva da Dio, la verità, potesse essere data solo a coloro che in quel Dio credevano e che osservavano le sue leggi e i suoi comandamenti. Così il messaggio del Cristo, anche in questo senso, fu grandemente innovatore. Ma se lo esaminiamo nell'epoca in cui fu dato, noi vediamo che fu anche promotore di grande scandalo fra gli osservanti della legge ebraica. E le nostre parole, non che possano essere neanche lontanamente accostate a quelle del Maestro Cristo, ma pure hanno lo stesso scopo, quello di aprire la mente ed il cuore degli uomini, e per questo motivo debbono suscitare scandalo, e debbono trarre fuori l'uomo da certe sue cristallizzazioni, da certi suoi modi di vedere, che sono diventati ormai parte della sua carne. Debbono scandalizzarlo, debbono scuoterlo, debbono, in altre parole, rinnovarlo, farlo vibrare, farlo reagire, altrimenti questo intento non può essere raggiunto. Vedete, quando qualche verità ci resta ostica, non è tanto quella verità che non è compresa, quanto altre verità che stanno a monte di quella. Perché nell'esporre il nostro, chiamiamolo così, insegnamento, noi abbiamo seguito un iter, un programma che si è svolto per tanti dei vostri anni, voi ben lo sapete, è vero. Ed è stato tutto un passaggio logico, anche se di una logica un po' inusitata per voi. Quando si salta nella comprensione un punto di passaggio e si giunge a quello successivo, e non lo si capisce logicamente, non è perché il successivo sia difficile, ma proprio perché si è saltato, non si è capito uno precedente. Così quando voi non riuscite ad avere ben chiaro il concetto delle varianti e trovate difficoltà ad accettarlo, vuol dire non che sia oltremodo difficile il concetto della variante in sé, ma che vuol dire ciò che qualcosa che stava prima, di cui abbiamo parlato prima, non è stato da voi assimilato, non avete ben compreso questo qualcosa che sta alla base della comprensione della verità delle varianti. Perché se è vero, o simili cari, che noi vi parliamo adesso di verità che sono impensabili, che non cadono sotto la vostra percezione, sotto la vostra attenzione, è anche vero che parliamo in modo per voi comprensibile. Non parliamo per concetti astratti di pura filosofia, è vero figli, parliamo di concetti abbastanza accessibili. Ed allora, se questi concetti non sono compresi, lo ripeto, vuol dire che qualcosa che sta prima a monte non è ancora bene assimilato. Di questo nessuno può farvene una colpa. Come avete detto giustamente, occorre porre attenzione ai problemi, capirli ed infine comprenderli, assimilarli. Questa trafila è una trafila obbligata che nessuno di voi, come di noi, a suo tempo e tuttora, possiamo saltare. Premesso questo, voglio parlarvi del mondo astrale. Già voi sapete qual è la particolarità della materia del piano astrale. Essa si modella e prende forma sotto l'impulso dei pensieri di ciascuno. È vero, fratelli? E qua addentriamoci in questo strano mondo astrale, che fa ritenere vero, reale, ciò che ciascuno pensa, tanto che, vi abbiamo detto, una entità che comunichi dal piano astrale parlerà ai viventi di tutte le concezioni che essa aveva in vita circa l'oltretomba, quelle che rappresentavano le sue convinzioni sull'aldilà, se saranno state sentite, rimarranno dopo il trapasso e costruiranno con la materia del piano astrale un mondo immaginario, ma così reale per quella creatura da essere testimoniato come vero in una comunicazione spiritica. Chi ha temuto l'inferno ed ha avuto motivo di temerlo potrà raccontare delle pene che esistono nell'inferno. L'uomo pio, trapassando, trovandosi nel piano astrale, immaginerà una ricompensa, un nirvana, un paradiso, e se lo costruirà e godrà della beatitudine che egli immaginerà si possa godere in questo paradiso celeste. Ecco, detto fra parentesi, il motivo per cui vi sono avvolte nelle comunicazioni cosiddette spiritiche o medianiche delle discordanze e verosimili provengono dalle convinzioni personali dei comunicanti. Voi avete avuto una volta una comunicazione, un conferenziere, riportammo, vi facemmo avere quella comunicazione per darvi un'idea di quello che accadeva nel piano astrale. Voi viste un signor X il quale parlava ad un pubblico, prendeva un bicchiere d'acqua in un dato momento, viste l'acqua, il bicchiere, e beveva e si compiaceva di questa sua esposizione. Ecco, ora su questo filo noi pensiamo veramente a questo mondo in cui la materia prende forma a secondo della propria immaginazione. Seguiamo questo conferenziere, è vero? Noi vedremo che si immaginerà una bella sala per conferenze, si immaginerà un bel pubblico numeroso, con tante persone conosciute, vedrà la cara amica signora X, il professor Y, il dottor Z, che lo ascoltano attentamente, ed egli vivrà la sua immaginazione in modo reale, tanta vera questa immaginazione che la materia del piano astrale assume la forma voluta, desiderata, pensata. È vero, si costruisce quindi un mondo apparentemente solido, colorato, con profumi, temperature e tutto quello che voi volete, tale e quale come siete abituato a vederlo nel piano fisico. Così vedrà la signora X, abbiamo chiamata, che andrà a congratularsi alla fine della conferenza per la bella esposizione, avrà un bello scambio di benevoli, e così sarà la volta del professor Y o del dottor Z, avrà gli applausi e veramente vi saranno delle forme di materia astrale che comporranno dei corpi che batteranno le mani. È vero, ma quanto strano, la signora X è anch'essa trapassata e si trova anch'essa nel piano astrale. È vero, avrà questa signora un'altra, l'immaginazione di un'altra scena. Essa era molto amante delle feste da ballo ed allora immaginerà di essere a casa sua e di fare una bella festa danzante alla quale avrà invitato il conferenziere A, il professor Y, il dottor Z ed altre persone anche sue. E questa signora sarà invitata alle danze e poi verrà la sua bella serata mondana, è vero, figlio? Adesso voi non avete difficoltà a comprendere questo. Voi sapete qual è la caratteristica del piano astrale. Voi dite, certo che dobbiamo fare in un certo senso un atto di fede perché noi non abbiamo mai constatato questa caratteristica del piano astrale, ma del resto posso dirvi che voi sempre fate un atto di fede anche quando accettate che esista la città di New York o un altro paese nel quale non siete mai stato e del quale altri vi hanno parlato. Ecco, allora figli, se non avete difficoltà a capire questo strano mondo astrale nel quale la materia prende la forma desiderata, vorrei che mi diceste qual è la realtà del piano astrale, quale la sua unicità materiale, per non dire fisica come voi avete detto.
è una materia indifferenziata.
Certamente, che prende forma, è vero, e che compone un mondo particolare per ciascuno, coloro che soggiornano in questo piano. Così, io terzo osservatore estraneo, che sia tanto sveglio astralmente da non rimanere ogni volta vittima della illusione astrale, vedrò le due realtà, la realtà del conferenziere e la realtà della signora della società, entrambe, è vero, perché se io non sarò vincolato dalla illusione del piano astrale, anch'io costruirò la mia realtà e giurerò che quella e quella sola esiste, è vero figlio? Parlando in una comunicazione mediante. Ciascuno, sia il conferenziere che la signora, che il terzo osservatore non svincolato dall'illusione del piano astrale, giurerà che quella che la sua, quella che vede, è una unità della materia del piano astrale, perché quella e quella sola vede. Ma se il terzo personaggio è svincolato dalla illusione che è inerente alla materia del piano astrale, vedrà entrambe le altre due realtà e dirà: nel piano astrale esistono due realtà, quella del conferenziere e quella della signora mondana. Ora, quale differenza c'è fra il piano fisico e il piano astrale? Naturalmente parliamo di una cosa un po' esemplificata, schematizzata, è vero. La differenza è questa sola, che le storie di ciascun individuo che è nel piano fisico non sono immaginate, ma sono precostituite, cioè quelle forme che nel piano astrale nascono di volta in volta, secondo l'immaginazione di coloro che sono nel piano astrale sotto quella spinta, sono invece già costruite, già esistenti. Mi seguite, figli? Per cui non mutano secondo la volontà dell'individuo che le vive, ma l'individuo le segue come sono state costruite. E mentre nel piano astrale i mondi individuali, nel nostro esempio, non hanno nessun punto di contatto fra loro, è vero, pur avendo le stesse forme, perché il conferenziere aveva immaginato di avere tra il suo pubblico la signora X, e così la signora X aveva immaginato di avere tra i suoi ospiti il conferenziere A, è vero, ma però non, in effetti non mai il sentire del conferenziere percepiva il mondo comune alla signora A. Mi seguite, figli? Erano due storie totalmente diverse. Mentre nel piano fisico la differenza è che i fotogrammi si intersecano, cioè che vi sono dei fotogrammi comuni al conferenziere del piano fisico A e alla signora X, in questo solo ed unico senso. La realtà non è diversa, cioè non esiste. Ancora lo ripetiamo una volta, una unicità del cosmo, in qualche modo oggettiva, anche con l'O minuscolo, secondo come voi siete abituata a considerarla con i vostri sensi fisici. Ma esistono tante realtà e tanti mondi individuali quanti sono gli individui. Questi mondi individuali si intersecano e nei punti di intersecazione vi sono gli elementi comuni. quegli elementi che danno l'illusione reale, controsenso, ma che rende ben dietro l'illusione reale che esista un mondo fisico con una sua unicità, come voi avete detto, come una sua concretezza, concretezza che in realtà, anche realtà con R minuscola, non esiste per niente. Adesso noi non vogliamo con queste rivelazioni sconvolgere la vostra mente, la vostra logica, ma vi parliamo di ciò che è vero fisico. E voi con parsimonia, con il contagocce, dovete poco a poco accettare, comprendere, accettare sempre dopo averla compresa, questa realtà, perché farvela comprendere è lo scopo che ci spinge a venire da voi. Vi benedico, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Dai, non puoi darti.
Sei loro, come no, a Cidicchia e come... Oh, tesoro.
Voi questa sera, o figli, avete constatato quanto gli esempi possano tradire ciò che vogliamo significare. Infatti, partendo dall'esempio che vi abbiamo portato del piano astrale per farvi comprendere qualcosa di più sulle varianti del piano fisico, voi siete andati oltre quella che era la nostra intenzione, o direi. E avete pensato, da quella semplice particolarità della materia astrale, della quale ci siamo serviti, ripeto, per illustrare maggiormente la verità delle varianti, voi avete pensato, partendo da quella, che avessimo in due parole parlato di tutto il piano astrale e dei vari problemi degli abitanti, dei suoi abitanti, quelli permanenti e quelli transitori. Non è così, è vero, ha detto giustamente il figlio Torino. Non volevamo parlare del piano astrale e dire in poche parole tutte le particolarità di quello stato di esistenza del cosmo. Volevamo, lo ripeto ancora, portare un esempio per dimostrarvi come quando si parli di cose inimmaginarie resti comprensibile che ciascuno possa seguire, indipendentemente dall'altro, un suo mondo di fantasia. Mentre questo non resta più agevole a comprendersi quando si parla del piano fisico, perché voi ancora siete attaccati alla convinzione che questa realtà fisica sia qualcosa di esistente oggettivamente, che oggettivamente esista il tempo e lo spazio, che ciò che è comune nella osservazione a più persone, per questo fatto significhi avere una oggettività, che la soggettività nel piano fisico sia confinata solo in quelle piccole diversità che possono essere rappresentate dai diversi punti di vista, ma che in sostanza la realtà fisica sia qualcosa di ben definito, qualcosa di oggettivamente esistente, di totalmente alieno dalla immaginazione, dalla supposizione, dalla soggettività, in poche parole. Ecco, noi vogliamo invece condurvi a vedere la realtà, questa realtà così rappresentata per voi come una roccaforte, come qualcosa di diverso da quello che fino ad oggi gli uomini hanno supposto. Vogliamo spingervi a pensare che esista una logica diversa, una verità che gli uomini fino ad oggi non hanno pensato, perché sono rimasti troppo ancorati in certi capisaldi, da loro stessi fissati. Gli uomini scoprivano una legge, o quella che loro vedevano una legge, e ne facevano un punto fisso. Tutto ciò va bene per capire un aspetto della realtà, ma quando si vuol comprendere la realtà nella sua pienezza, nella sua totalità, occorre spostare questi capisaldi, occorre andare oltre, vedere se, pur rimanendo ancorati ad una logica di ragionamento, ciò che ci appare può avere una radice differente, un senso nascosto che sfugge alla comune osservazione. Direte voi, che necessità c'è di questo? È una necessità che significa comprensione del tutto. Chi vuol comprendere veramente il tutto senza accontentarsi di quello che sa, chi vuole veramente scoprire, essere un vero scienziato, nel senso più moderno della parola per voi, deve adoperarsi per fare nell'intimo suo questo lavoro di ricerca, e noi vi stimoliamo a farlo, o figli cari. Noi vi invitiamo, poco a poco, lo sapete, a vedere la realtà da questo differente punto di vista, e vedrete che i pensieri più arditi degli uomini di scienza e di filosofia sentiranno questa stessa vostra necessità, loro aiutati solo dal loro intelletto e voi dalle nostre parole. Ancora giova ricordare che non avrebbe senso una comunicazione fra noi e voi se l'argomento dei nostri colloqui fosse unicamente vedere ciò che già sapete, parlare di problemi di morale, di etica, di filosofia che sono noti all'umanità o di religione che sono noti all'umanità. Scoprire, non so, che cosa degli insegnamenti di un maestro, di una guida spirituale, dello stesso Cristo sia giunto fino a voi in veste vera, aderente alla realtà, e ciò che sia interpolazione. Potrebbe essere questo un lavoro interessante, ma non tanto interessante da costituire motivo di comunicazione fra il mondo degli incarnati ed il mondo dei disincarnati. Se è vero, se è possibile che ciò avvenga, cioè che avvenga una comunicazione fra il mondo degli incarnati ed il mondo dei disincarnati, allora questa comunicazione, per essere all'altezza del miracolo che rappresenta, deve dare qualcosa al mondo degli uomini, qualcosa di più che gli uomini da loro stessi non riescono ad avere. Deve essere a questo livello. Altrimenti verrebbe ad essere priva di significato, di validità. Certo, vi sono comunicazioni che hanno lo scopo di dimostrare il fenomeno in sé, ma è finito quel tempo che il fenomeno esiste. È accertato. La sua spiegazione, si tratti o non si tratti di entità, a voi poco importa. Non è questo lo scopo delle riunioni, delle comunicazioni. Quando è dimostrato che il fenomeno esiste in sé, allora non serve più indugiare su chi è a provocare questo fenomeno. Allora è il momento che si aprano le porte della comunicazione e di una comunicazione che superi ogni insegnamento umano, che vada al di là di ciò che i buoni predicatori delle chiese possono dire, ciò che gli ottimi filosofi del passato e del presente possono enunciare, ciò che la scienza umana ha scoperto fin qui. La comunicazione, il dialogo fra noi e voi deve dare di più e deve darlo in modo che la scoperta siate voi a farla. Non potrebbe essere diversamente. Noi possiamo fornirvi gli elementi, ma la realtà può essere solo sperimentata, non può essere comunicata. Possiamo insegnarvi la strada, una strada che nessun religioso, nessun filosofo, nessun scienziato può mai insegnarvi, ma la strada deve essere calcata da voi, perché, lo ripeto, la realtà è una meta che ciascuno da solo, individualmente, raggiunge. Vi lascio momentaneamente, che la pace sia con voi e con tutti. Amici,
salute.
È un piacere per me. Amici, salute. È un piacere per me tornare fra voi questa sera. E io sono sempre presente alle vostre conversazioni, ma la complessità degli argomenti non mi incoraggia a presentare. Lascio il posto a coloro che con la loro parola possono spiegarvi cose più elevate di quello che non farei io. Ma questa sera voi avete parlato del piano astrale, ed allora penso che qualche piccola precisazione possa darla anch'io.
Bene.
Sempre nei limiti delle mie possibilità. Voi avete parlato del piano astrale limitandovi a quello che era stato un esempio della vostra guida per farvi capire una verità del piano fisico, è vero. E da questo avete avuto dei dubbi circa la vera aspetto del piano astrale. Vi siete chiesti qual è il vero aspetto del piano astrale. Ebbene, ha detto questo giovane seduto all'orientale qua di fronte allo strumento, quando ha detto che il piano astrale è l'insieme di tutte queste soggettività. Certamente è così, ma esiste poi una realtà del piano astrale che è data dalla funzione per la quale il piano astrale esiste. Voi sapete che vi sono degli abitatori, per così dire, permanenti, che sono gli spiriti cosiddetti elementari, i quali hanno una loro forma propria, una forma che deriva dalla funzione che svolgono, è vero? Allora, quando un abitatore temporaneo, come l'ha chiamato la vostra guida, cioè una entità che è già passata, ha lasciato il corpo fisico e transita dal piano astrale prima di abbandonarlo e giungere al piano mentale, quando questa entità si è svincolata dai suoi desideri, dalle sue fantasie, da certe cose inappagate, ecco che riesce a vedere queste forme degli abitanti permanenti del piano astrale. Ma sono abbastanza chiaro, amici?
Sì,
no. E così, quando, ve lo dico per esperienza diretta, quando abbiamo lasciato quel momento di ripensamenti della vita fisica e cominciamo a renderci conto di questo nuovo stato di essere, poco a poco non abbiamo più desiderio di perderci nelle fantasie che creano così bene delle forme così reali da sembrare vere. Ecco allora che cominciamo a vedere gli aiutatori astrali, che sono entità che ci aiutano ad abbandonare il piano astrale, e questi aiutatori astrali non sono persone immaginate, ma sono entità che hanno quella missione. È chiaro quello che dico?
Sì, è chiarissimo.
E quindi vedete che quella incomunicabilità che diceva questo figlio Francesco esiste e non esiste. Questo per onore della verità. Ma giustamente diceva la figlia Franca che in fondo, anche se esistesse, la incomunicabilità più assoluta e più vera non avrebbe nessuna importanza tutto ciò, perché ciò che è importante non è che io venga a contatto veramente, ad esempio, con l'insegnamento di un grande maestro, diciamo del Buddha. Io posso conoscere un insegnamento che è stato attribuito al maestro Buddha ed avere una grandissima evoluzione interiore, una grandissima corresponsione nel mio intimo, è chiaro questo? E poi ad un tratto venire a sapere che quello non era un insegnamento del maestro Buddha. Quindi non è importante l'autenticità di un insegnamento o che io veramente venga a contatto con una persona, ma è importante ciò che nasce nel nostro intimo. Io posso venire a contatto con lo stesso Maestro Cristo in persona e non capire niente di quello che egli mi dice. Per cui questo contatto reale, veramente, che ha tutte le, come si dice, i crismi dell'autenticità, non produce né nulla. Mentre quello prima, che io credevo autentico, che si è dimostrato fasullo, ecco che invece ha dato più frutti immediati. Non so se io sono stato abbastanza chiaro.
Sì, sì.
Questo. Quindi non parlate così dal piano astrale, che ha un'infinità di aspetti, solo da un esempio che vi è stato dato per farvi capire un'altra verità. È vero? Dovete parlare di quella verità che non avete ben compreso per meglio centrarla. Questo è il mio modesto consiglio. Vi abbraccio tutti affettuosamente.
Grazie.
Voi certamente avrete impiegato tutto il vostro tempo libero nell'effettuare quella meditazione della quale vi abbiamo parlato l'ultima volta. Ed allora io posso proseguire nella esposizione di ciò che voglio dire. Certamente voi, dopo le lunghe meditazioni che avete fatte, secondo il suggerimento ricevuto, avrete raggiunta la totale convinzione che voi non siete identificabili con il vostro corpo fisico. Avrete sperimentato, cioè, la realtà della verità
inerente ai fotogrammi. Avrete sperimentato la verità che noi vi abbiamo enunciata con l'esempio dei fotogrammi. Anche allora vi dicemmo che il corpo fisico, come unità da voi conosciuta, che ha una sua nascita, una sua crescita ed una sua morte, non esiste. Voi sarete convinti che il vostro corpo fisico è qualcosa che può perire o essere anche momentaneamente abbandonato senza per nulla influire sulla vostra esistenza, sul vostro io sono. Io sono. Il bello è che per giungere a capire che l'io non esiste, noi partiamo già dalla volta scorsa dell'io. Io non sono il mio corpo fisico. Bel sistema di confondere le idee. Ed allora, già che siete convinti che voi non siete identificabili con il vostro corpo fisico, proseguiamo, esaminiamo che cosa, con che cosa possiamo essere identificabili. Che cosa si agita nell'uomo? Come dirlo in poche parole? Sensazioni, emozioni. Alcune, direte voi, provenienti dal corpo fisico. Sì, allora io taglio il corpo fisico, non ho più certe sensazioni. È indubbio. Ma quando la vostra guida vi ha parlato del piano astrale, vi ha detto che certi desideri rimasti inappagati possono in questo piano rappresentare una realtà fittizia ma reale negli effetti, da riprodurre le sensazioni del piano fisico. Il conferenziere che aveva sete si crea con la immaginazione dell'acqua e la beve. Il problema resta se il bere dell'acqua immaginaria toglie la sete o se dà quella sensazione di non più avere sete, come accade nel piano fisico. Ma pure anche senza il corpo fisico le sensazioni permangono, voi lo sapete bene. Il conferenziere che si produce in una bella conferenza immaginaria avrà dentro di sé un senso di soddisfazione, di contentezza. Il suo io sarà appagato, risalta fuori questo benedetto io, sarà appagato. Allora, dunque, le sensazioni rimangono, perché le sensazioni, le emozioni, quali voi le conoscete nelle forme più grossolane, si rivelano in un veicolo diverso dal piano fisico. Dai sensi del piano fisico si rivela qualcosa in un veicolo più sottile, detto corpo astrale, che è definito sensazione o emozione. Ma queste sensazioni ed emozioni sono anch'esse identificabili nell'io, o meglio, l'io è identificabile in queste sensazioni ed emozioni? Voi già sapete la risposta. No! Perché voi potete considerarle queste sensazioni, queste emozioni. Potete dire, io ho questo desiderio. A volte nella vita da umani i desideri sono legati al corpo fisico. Io ho fame perché il corpo fisico ha fame. Ma il goloso nel piano astrale, pur non avendo più il corpo fisico, avrà ancora la sensazione della fame, perché nella sua psiche accadrà un processo in questo senso. Desiderando di ripetere quelle esperienze piacevoli che a lui venivano nell'ingerire certi cibi, inconsciamente produrrà nel suo veicolo delle sensazioni il desiderio di mangiare. Desiderio di mangiare che si concreterà in una consueta sensazione conosciuta come fame del corpo fisico, pur non avendo più un corpo fisico. Ma l'individuo non è identificabile nelle sensazioni. Quindi, per il fatto stesso che voi potete vedere la sensazione fame o la sensazione sete, o l'emozione paura, terrore, voi capite che se non rappresentano la realtà del vostro essere, sono accidenti, sono stati d'animo provvisori, ma non sono voi stessi. Ed allora dovete ancora meditare come avete fatto dopo il suggerimento della volta scorsa, ed in una posizione rilassata dire: io non sono il mio corpo fisico, tanto che io potrei uscirne e rimanere sempre io e continuare ad avere una vita autonoma. In questo momento in cui io sto meditando, provo una sensazione di calma, di tranquillità, ma io non sono neppure queste sensazioni. Queste sensazioni sono avvertite da me perché sono in una situazione contingente in forza delle quali il veicolo detto corpo astrale me le rivela. Ma io potrei esistere anche al di là del mio corpo astrale. Vedete, è come un tentacolo che piano piano, che sarebbe questo io, che piano piano dal corpo astrale si ritrae, dal piano fisico si ritrae. Si ritrae e passa all'astrale. Io non sono più neppure il mio veicolo astrale, ed ancora il tentacolo si ritira. Se io non ho più le sensazioni e le emozioni, desideri, che cosa rimane di me? Perbacco. La cosa più importante, quella che nobilita l'uomo, che lo rende tale, che lo pone, al di sopra di tutto il resto del creato, il pensiero. Allora dunque l'individuo è identificabile con il suo pensiero? In seguito alla prossima puntata. Pace.
Grazie.
Tutti insieme, ecco, l'osservatore venga spesso questa luce, ecco. La figlia unica si tenga pronta ad accendere la luce, quella bassa, ecco. Sei pronta, figlia Enrica? Accendi pure. Osserva, niente sulla mano, spendere te. Quelli di là.
Gli altri se doveva fare una precisazione, è vero o no? No, Kenzo, stavo parlando di pensiero, la distingue tra pensiero pensante e pensiero pensato, no?
Il corpo mentale,
certo.
Ma visto che dovrei fare, siccome ora mi dispero tutti gli altri qui. Hai visto di quelle parte? Perché contare, come tu mi hai detto le mie visite. Allora, queste parte arrivare piano piano a capire perché non esiste, perché per come è tutto, allora parte da quelle cose da qui. Io non sono questo, io non sono bello, io vorrei vedere che lei.
E ci un po' di
e sì, è un po' un giocino, però basta per essere un'entità così, vero? Io un po' di non so come si deve, ma non è un po' un
gioco.
Ora mi chiamano, devo andare.
Dopo tanto tempo non ci sente,
Mille, mi mangio un cioccolatino.
Non posso nemmeno.
No.
Sì. La mia mamma, tu puoi aiutarla in quei momenti che si sente, poverina, così. Cosa sarà quel tremito?
Tremito?
Cosa gli posso fare in quei momenti?
Una mamma.
Un'iniezione di menanti.
Lille, senti Lille, il fratello Amelie domanda qualche cosa, se tu c'è la sua cosa. Per quell'occhio.
Nascono in una società che ha una tradizione, una civiltà o una inciviltà, se preferite. Pensate come sarebbe facile se fosse unicamente una questione di pensiero far cessare l'odio razziale. Ad esempio, far crescere i piccoli lontani dalle idee razziste e da loro forse che il razzismo non esisterebbe più, o piuttosto è qualcosa che è nell'intimo degli uomini e che prende corpo ora come razzismo, ora come odio indifferenziato per i propri figli, ora in pretesti diversi. Sempre in logiche pretestuose. Non è sufficiente cambiare il pensiero dell'uomo se non muta il pensatore. Non è sufficiente cambiare sistema. Perché ciò che non va non è il sistema quanto colui che fa parte del sistema. Ed allora voi che udite queste voci siate nuovi esseri pur nei vecchi sistemi sociali. Siate nuovi voi stessi, nuovi nell'intimo, non nell'esteriore, perché quella è la novità che va. Io vi auguro che possiate comprendere appieno le mie parole.